Black holes.
Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Andremo ad ascoltare la seconda parte di un estratto dal libro di Arundhati Roy, con gli insorti naxaliti nel cuore della foresta indiana. Edizioni Porfido 2010. Arrivo al tempio di Madanteshvari, al primo dei quattro appuntamenti, con un certo anticipo. Ho la macchina fotografica, il mio piccolo cocco e un tica rosso sulla fronte. Mi chiedo se qualcuno mi stia guardando e stia ridendo. Nel giro di pochi minuti mi si avvicina un ragazzo. Porta un berretto e una cartella sulle spalle. Le unghie scheggiate sono laccate di rosso. Niente outlook in hindi, niente banane. «Sei tu che devi venire nella foresta?» mi fa. Io non so che dire. Lui tira fuori dalla tasca un biglietto, tutto bagnato, e me lo consegna. C'è scritto «Non ho trovato Outlook». «E le banane?» «Me le sono mangiate», dice. «Mi era venuta fame». «Sì, è una vera minaccia per la sicurezza». Sullo zainetto c'è scritto «Charlie Brown», non il solito cretino. Mi dice di chiamarsi Mangtu. Ben presto scoprirò che Danda Karanaya, la foresta in cui sto per inoltrarmi, è piena di gente che non ha nomi e identità diverse e intercambiabili. Un'idea che per me è come un balsamo. Che bello non essere incatenati a se stessi, poter essere qualcun altro per un po'. Andiamo alla fermata dell'autobus, a pochi minuti dal tempio. È già affollata. Poi succede tutto in fretta. Ci sono due uomini in moto. Non una parola, solo un cenno di riconoscimento, un bilanciamento del peso, del corpo, l'avvio dei motori. Non ho idea di dove stiamo andando. Passiamo davanti alla casa del commissario di polizia, che riconosco dalla mia ultima visita. Era un uomo schietto, il commissario. «Vede, signora?» detto francamente, «non credo che questo problema possa essere risolto dalla polizia o dall'esercito». Il punto è che questi indigeni non sanno cosa sia l'avidità. A meno che non diventino avidi, non abbiamo speranza. Glielo ho detto al mio capo. Richiamiamo le forze armate e mettiamo una televisione in tutte le case. Le cose si risolveranno da sole. In 448 siamo fuori città. Nessuno ci segue. Il viaggio è lungo. 3 ore secondo il mio orologio. E si interrompe all'improvviso, in mezzo al nulla, su una strada deserta. Mangtu scende dalla moto, anch'io. Le moto si allontanano. Io prendo il mio zaino e seguo nella foresta, la piccola minaccia per la sicurezza interna. È una bella giornata. Sotto i nostri piedi un tappeto dorato. Dopo un po' sbucchiamo sulle sponde bianche e sabbiose di un grande fiume piatto. Evidentemente è alimentato dai monsoni, perché in questo periodo è ridotto più o meno a una spianata di sabbia, con al centro un ruscello che arriva fino alle caviglie, facile da guardare. Dall'altra parte c'è il Pakistan. «Laggiù, signora», mi aveva detto con la sua schiettezza il commissario, «i miei uomini sparano per uccidere». Mi torna in mente quando cominciamo l'attraversamento. Vedo noi due nel mirino dei poliziotti, piccole sagome contro il paesaggio, facili da individuare. Ma Mangtu non sembra affatto preoccupato, e io con lui. Ad aspettarci sull'altra sponda, con una camicia giallo elettrico, c'è Chandu, una minaccia per la sicurezza appena appena più grande. Avrà una ventina d'anni, ha un bel sorriso, una bicicletta, una tannica d'acqua bollita e molti pacchetti di biscotti al glucosio per me da parte del partito. Riprendiamo fiato e ci rimettiamo in cammino. Più tardi verrò a sapere che la bicicletta è solo uno specchietto per le allodole. La strada è quasi interamente non ciclabile. Ci arrampichiamo su per delle colline ripide e scendiamo lungo dei crinali piuttosto precari. Quando non può portarla a mano, Chandu prende la bicicletta e la solleva sopra la testa, come se non pesasse niente. Comincio a chiedermi cosa ci sia dietro a quella sua aria un po' confusa da ragazzo di campagna. Scoprirò, molto dopo, che è in grado di maneggiare qualsiasi tipo di arma, tranne una mitragliatrice leggera, mi dirà allegramente. Tre uomini belli e completamente ubriachi, con fiori nei turbanti, camminano con noi per circa mezz'ora, prima che le nostre strade si dividano. Al tramonto i sacchi che portano in spalla si mettono a cantare. Dentro ci sono dei galli che non sono riusciti a vendere al mercato. Chandu sembra capace di vedere al buio. Io devo usare la mia torcia elettrica. I grilli cominciano a cantare e presto sopra di noi c'è un'orchestra, una volta sonora. Vorrei tanto guardare il cielo di notte, ma non oso. Devo tenere gli occhi fissi a terra mentre cammino, un passo alla volta, concentrarmi. Sento i cani, ma non so dire quanto siano lontani. Il terreno si fa pianeggiante. Lancio un'occhiata furtiva al cielo. Resto estasiata. Spero che ci fermeremo presto. Vedo le sagome di alberi enormi. Arriviamo. Il villaggio sembra spazioso, le case sono distanti tra loro. Quella in cui entriamo è bella. C'è un fuoco, alcune persone sedute in circolo. Altre stanno fuori, al buio. Non saprei dire quante sono. Riesco a malapena a intravederle. Si leva un mormorio. Lal Salam Kamride. Saluto rosso, compagna. Lal Salam, rispondo io. Dire che sono stanca è poco. La padrona di casa mi chiama dentro e mi dà del pollo al curry con fagioli verdi e riso rosso. Favoloso. La sua bambina dorme accanto a me, con le cavigliere d'argento che brillano alla luce del fuoco. Dopo cena apro il mio sacco a pelo. È un rumore strano e intrusivo quello che fa la grande cerniera lampo. Qualcuno accende la radio. Il programma è in hindi della BBC. La Chiesa d'Inghilterra ha ritirato i suoi fondi al progetto Niamgiri della Vedanta, citando il degrado ambientale e le violazioni dei diritti della tribù del Dongria Kond. Sento i campanacci, lo scalpiccio del bestiame che sbuffa e scorreggia. Tutto bene fuori, nel mondo. Chiudo gli occhi. Ci svegliamo alle 5, alle 6 ci muoviamo. Un paio d'ore dopo guardiamo un altro fiume. Attraversiamo villaggi bellissimi. Ogni villaggio ha una famiglia di alberi di tamarindo che veglia su di lui, come un gruppo di enormi divinità benevole. È dolce il tamarindo del Pastar. Alle 11 il sole è già alto e camminare non è divertente. Ci fermiamo in un villaggio per il pranzo. A quanto pare Chandu conosce gli abitanti della casa. Una bella ragazza flirta con lui. Sembra timido, forse perché ci sono io. Il pranzo è a base di papaya cruda con masoor dal e riso rosso. Aspetteremo che il sole sia un po' meno forte prima di rimetterci in cammino. Schiacciamo un sonnellino nel gazebo. Il posto ha una sua scarna bellezza. Tutto è pulito e necessario. Nessun ingombro inutile. Una gallina nera si pavoneggia andando su e giù lungo un muretto di fango. Una griglia di bambù sostiene le travi del tetto di paglia, fungendo anche da ripostiglio. Ci sono una scopa d'erba, due tamburi, un cesto di canne intrecciate, un ombrello rotto e una pila di scatole di cartone ondulato, vuote e schiacciate. Qualcosa cattura la mia attenzione. Ho bisogno degli occhiali. Ecco cosa c'è scritto sul cartone. Non è nient'altro che la sigla di un esplosivo. Al prossimo villaggio troveremo ad aspettarci una Didi, sorella, compagna, che sa quale sarà la tappa successiva del viaggio. Chandu non la conosce. Esiste anche un'economia delle informazioni. Nessuno deve sapere tutto. Ma quando arriviamo al villaggio, la Didi non c'è. Di lei non si sa nulla. Per la prima volta vedo una piccola ombra di preoccupazione sul volto di Chandu. Sul mio se ne posa una grande. Non so quali siano i sistemi di comunicazione, ma se non avessero funzionato. Siamo davanti a una scuola deserta, un po' fuori dal villaggio. Perché tutte le scuole statali nei villaggi sono costruite come fortezze di cemento, con persiane d'acciaio alle finestre e porte blindate? Perché non sono di fango e paglia come le case locali? Perché servono da caserme e bunker. Nei villaggi della Bujamad, dice Chandu, le scuole sono così, con un bastoncino traccia per terra la pianta di una scuola, tre ottagoni attaccati fra loro come un alveare. Così possono sparare in tutte le direzioni. Disegna alcune frecce per illustrare il concetto. Sembra un grafico del cricket che visualizza le traiettorie dei tiri del battitore. Nelle scuole non ci sono maestri, dice Chandu. Sono scappati tutti. O li avete fatti scappare voi? No, noi diamo la caccia solo ai poliziotti. Ma perché i maestri dovrebbero venire fin qui, nella giungla, quando prendono lo stipendio anche a casa loro? Mi informa che questa è una zona nuova. Il partito c'è entrato solo di recente. Arriva una ventina di ragazzi e ragazze. Sono adolescenti o poco più che ventenni. Chandu spiega che sono la milizia di villaggio, il rango più basso della gerarchia militare dei maoisti. Non avevo mai visto persone del genere. Sono vestiti con sari e lungi, alcuni con logore tutte verde e oliva. I ragazzi indossano gioielli e copricapo elaborati. Ognuno di loro ha un fucile a carica frontale che si chiama Baarmar. Alcuni hanno anche coltelli, asce, arco e frecce. Un ragazzo porta un mortaio di fortuna, ricavato da un pesante tubo d'acciaio lungo un metro. Il tubo è pieno di polvere da sparo e proiettili shrapnel. Fa un gran rumore, ma si può usare una volta sola. Però spaventa la polizia, mi spiegano, e ridono. La guerra non sembra in cima ai loro pensieri. Forse perché questa zona è fuori dal raggio d'azione del Salva Judum. Hanno appena finito la loro giornata di lavoro. Stanno aiutando a costruire una recinzione intorno ad alcune case del villaggio. Servirà a tenere le capre lontane dai campi. Sono pieni di allegria e di curiosità. Le ragazze sono sicure di sé e disinvolte con i ragazzi. Ho un sesto senso per queste cose e rimango colpita. Il loro lavoro consiste nel pattugliare e proteggere un gruppo di 4 o 5 villaggi. Aiutano nei campi, puliscono pozzi o riparano case. Fanno tutto quel che serve. Ma la Didi non si vede ancora. Che fare? Niente. Aspettiamo. Aiutiamo ad affettare e a sbucciare. Dopo cena, senza tanti discorsi, tutti si mettono in fila. Evidentemente ci spostiamo. Tutto si sposta con noi: riso, verdure, pentole e padelle. Lasciamo il complesso della scuola e ci inoltriamo nella foresta, in fila, uno dietro l'altro. In meno di mezz'ora arriviamo in una radura dove passeremo la notte. Non c'è il minimo rumore. Nel giro di pochi minuti tutti hanno steso a terra i loro teli di plastica azzurri, gli onnipresenti gilli, senza i quali non può esserci rivoluzione. Chandu e Mangtu ne dividono uno e un altro lo stendono per me. Mi trovano il posto migliore, vicino alla roccia grigia migliore. Chandu dice che ha spedito un messaggio alla Didi. Se lo riceve, arriverà domani mattina, presto, se lo riceve. È la stanza più bella in cui dormo da tanto tempo, la mia suite privata in albergo a 5 stelle. Sono circondata da questi strani, bellissimi bambini con il loro strano arsenale. Sono tutti maoisti, questo è certo. Moriranno tutti? Contro di loro la scuola militare di addestramento alla guerriglia? Contro di loro gli elicotteri d'assalto, le immagini termiche e i telemetri laser? Perché devono morire? Per cosa? Per trasformare tutto questo in una miniera? Ricordo la mia visita alle miniere a cielo aperto di minerale ferroso a Keonyar, nell'Orissa. Lì una volta c'era una foresta e bambini come questi. Ora la terra è come una ferita rossa e aperta. Polvere rossa riempie narici e polmoni. L'acqua è rossa, l'aria è rossa, le persone sono rosse, i loro polmoni e i loro capelli sono rossi. Giorno e notte i camion attraversano rombando i loro villaggi, paraurti contro paraurti, migliaia di camion che trasportano minerali grezzi al porto di Paradip, da cui partono per la Cina. Lì si trasformeranno in automobili e fumo e città che spuntano come funghi da un giorno all'altro. Si trasformeranno in un tasso di crescita che lascia gli economisti senza fiato, in armi per fare la guerra. Tutti dormono, tranne le sentinelle che fanno turni di un'ora e mezza. Finalmente posso guardare le stelle. Da piccola, quando vivevo sulle rive del fiume Mena Acai, pensavo che il verso dei grilli, che cominciava sempre al crepuscolo, fosse il rumore delle stelle quando si accendono, pronte a risplendere. Sono sorpresa di quanto mi piace stare qui. Non vorrei trovarmi in nessun altro posto al mondo. Chi potrei essere? La compagna Rael sotto le stelle? Forse domani la Didi arriverà. Arrivano nel primo pomeriggio. Li vedo da lontano. Sono una quindicina, tutti in divisa verde. Vengono di corsa verso di noi. Anche da lontano capisco da come corrono che sono il vero esercito. Il People's Liberation Guerrilla Army. Contro di loro le immagini termiche e i fucili con puntatori laser. Contro di loro la scuola di addestramento alla guerriglia. Portano fucili seri, INSAS, SIR. Il capo della squadra è il compagno Madhav, che è nel partito da quando aveva 9 anni. Viene da Varangai, nell'Andhra Pradesh. È agitato e dispiaciuto, si scusa. C'è stato un grosso problema di comunicazione, continua a ripetere. Di solito non capita mai. Io sarei dovuto arrivare al campo principale la prima notte, ma qualcuno ha lasciato cadere il testimone della staffetta nella giungla. La motocicletta doveva lasciarmi in tutt'altro posto. Ti abbiamo fatto aspettare, ti abbiamo fatto camminare tanto. Siamo corsi subito quando è arrivato il messaggio che eri qui. Dico che non importa, che sono venuta preparata ad aspettare, camminare e ascoltare. Lui vuole ripartire immediatamente perché la gente al campo ci aspetta, è preoccupata. Alla fine sembra che tutto questo camminare abbia avuto la meglio su di me. Sono stanca. Kamla mi porta una pentola di acqua calda. Mi lavo dietro un albero, al buio. Salto la cena e mi infilo nel mio sacco a pelo per dormire. Il compagno Rayu mi annuncia che dobbiamo muoverci. Succede spesso, naturalmente, ma stasera è dura. C'eravamo appena accampati in una radura quando abbiamo sentito i colpi dell'artiglieria in lontananza. Siamo 104, ancora una volta in fila, nella notte. I grilli, il profumo di qualcosa che sembra lavanda. Devono essere le 11 passate quando arriviamo nel posto in cui passeremo la notte. Una sporgenza rocciosa. In riga, appello. Qualcuno accende la radio. La BBC dice che c'è stato un attacco a un campo degli Eastern Frontier Rifle all'Algar, nel Bengala occidentale. 60 maoisti in motocicletta, 14 poliziotti uccisi, 10 dispersi, armi rubate. Si leva un mormorio di soddisfazione. Stanno intervistando il leader maoista Kishenji. Quando affermerete le violenze e parteciperete ai colloqui di pace? Kishenji. Quando sarà sospesa l'operazione Green Ant? In qualsiasi momento. Parteciperemo ai colloqui. Domanda successiva. Ora è buio. Avete messo le mine terrestri e stanno per arrivare rinforzi governativi. Attaccherete anche loro? Kishenji. Sì, certo. Altrimenti la mia gente mi picchia. Sukhdev, l'uomo delle rettifiche, spiega. Dicono sempre mine terrestri. Noi non usiamo mine terrestri. Usiamo gli YED, ordigni esplosivi artigianali. Kamla mi copre con un gilli. Mi serve altro? La mattina dopo, il numero dei morti a Lagar è salito a 21. 10 dispersi. Una sera sono tutti accalcati intorno a una luce, come falene. È il piccolo computer del compagno Sukhdev, alimentato da un pannello solare, su cui stanno guardando Mother India, un programma TV sui crimini irrisolti. Le sagome dei fucili risaltano in controluce sullo sfondo scuro del cielo. Kamla non sembra interessata. Le chiedo se le piace guardare i film. No, sorella, solo i video delle imboscate. Più tardi chiedo al compagno Sukhdev di quei video. Senza battere ciglio, lui me ne mostra uno. Comincia con alcune immagini del Dandakaranaya, fiumi, cascate, il primo piano del ramo spoglio di un albero, un cuculo che canta. Poi, all'improvviso, un compagno innesca uno YED e lo nasconde sotto le foglie secche. Una carovana di motociclette salta per aria. Ci sono corpi mutilati e moto in fiamme. Vengono subito prese le armi. 3 poliziotti, ancora sotto shock per l'esplosione, sono stati legati. Chi sta facendo le riprese? Chi sta dirigendo le operazioni? Chi sta rassicurando i poliziotti catturati che saranno rilasciati se si arrendono? Conosco quella voce gentile e rassicurante. È il compagno Venu. È l'imboscata di Kudur, dice il compagno Sukhdev. Ha anche un archivio di video di villaggi bruciati, dichiarazioni di testimoni oculari e parenti dei morti. Sul muro annerito di una casa incendiata c'è la scritta «Nati per uccidere». Ci sono le immagini di un bambino al quale sono state mozzate le dita per inaugurare l'esordio dell'operazione Green Ant nel Bastar. C'è perfino un'intervista televisiva a me, il mio studio, i miei libri. Strano. Di notte la radio dà notizia di un altro attacco naxalita, questa volta a Jamui, nel Bihar. Dice che 125 maoisti hanno attaccato un villaggio e ucciso per rappresaglia 10 persone della tribù Kora, colpevoli di aver dato informazioni alla polizia. Naturalmente, noi sappiamo che quello che dicono i mezzi di informazione può essere o non essere vero. Ma se lo è ingiustificabile. I compagni Raju e Sukhdev sembrano decisamente a disagio. Le notizie che stanno arrivando dallo Jharkhand e dal Bihar sono preoccupanti. La macabra decapitazione del poliziotto Francis Induvar è ancora viva nel ricordo di tutti. Dimostra con quanta facilità la disciplina della lotta armata possa trasformarsi in atti responsabili di violenza criminale o in orribili guerre identitarie tra caste e comunità e gruppi religiosi. Istituzionalizzando l'ingiustizia, lo Stato indiano ha trasformato questo paese in una polveriera carica di enormi tensioni. Il governo si sbaglia di grosso se pensa di mettere fine alla violenza usando omicidi mirati per decapitare il CP maoista. Al contrario, la violenza si diffonderà e intensificherà e il governo non avrà nessun interlocutore con cui avviare un dialogo. Due Durante gli ultimi giorni della mia permanenza, girovaghiamo per la bellissima valle verde dell'Indravati. Mentre camminiamo lungo il fianco di una collina, vediamo un'altra fila di persone che avanza nella stessa direzione, ma sulla riva opposta del fiume. Scopro che stanno andando a un'assemblea contro la diga nel villaggio di Kundur. Sono allo scoperto e disarmati, una manifestazione locale per difendere la valle. Passo dall'altra parte e mi unisco a loro. La diga di Bodh Ghat sommergerà l'intera zona in cui abbiamo camminato per giorni. Tutta quella parte di foresta, tutta quella storia, tutte quelle vicende umane, più di 100 villaggi. Sarebbe questo il piano, dunque, affogare gli abitanti come topi perché l'acciaieria integrata di Loan di Guada e la miniera di bauxite e la raffineria di alluminio sulle montagne di Keshkal possano prendersi il fiume? All'assemblea, dopo aver camminato chilometri per arrivare qui, i locali dicono le stesse cose che sentiamo da anni. Affogheremo, ma non ci muoviamo. Sono entusiasti che qualcuno sia venuto qui da New Delhi per loro. Gli dico che New Delhi è una città crudele, che di loro non sa e non vuole sapere niente. Poche settimane prima di venire nel Dandakaranya, sono stata a Gujarat. La diga di Sardar Sarovar ha raggiunto più o meno l'altezza prevista e quasi tutto quello che il Narmada Badao Andolano aveva previsto che sarebbe successo, è successo. Le persone sfollate non sono state risarcite, ma questo era scontato. I canali non sono stati costruiti, non ci sono soldi. Così le acque del Narmada vengono convogliate nel letto asciutto del fiume Sabarmati, dove era già stata costruita una diga tanto tempo fa. Gran parte dell'acqua viene inghiottita dalla città e dalle grandi industrie. Gli effetti a valle, l'ingresso di acqua salata in un estuario senza un fiume, stanno diventando impossibili da arginare. C'è stato un tempo in cui credere che le grandi dighe fossero i templi dell'India moderna poteva essere un errore di valutazione, ma comprensibile. Oggi però, dopo tutto quello che è successo e con tutto quello che sappiamo, bisogna dire chiaramente che le grandi dighe sono un crimine contro l'umanità. Il progetto per la diga di Bodh Ghat è stato archiviato nel 1984, dopo le proteste degli abitanti del posto. Chi lo fermerà ora? Chi impedirà la posa della prima pietra? Chi impedirà che rubino gli Indravati? Qualcuno deve farlo. L'ultima sera ci siamo accampati ai piedi della ripida collina che avremmo scalato la mattina dopo, per raggiungere la strada dove una motocicletta doveva venire a prendermi. La foresta è cambiata dalla prima volta che ci sono entrata. I chiaraungi, i kapok, gli alberi di mango hanno cominciato a fiorire. Gli abitanti di Kudur ci hanno fatto arrivare una grande pentola di pesce appena pescato e una lista per me. 71 tipi di frutta, verdure, lenticchie e insetti che ricavano dalla foresta e coltivano nei campi, insieme al prezzo di mercato. È solo una lista, ma è anche una mappa del loro mondo. Arriva la posta della giungla, due biscotti per me, una poesia e un fiore essiccato dalla compagna Narmada. Una bella lettera di Mase. Chi è veramente? Lo saprò mai? Il compagno Sukhdev chiede se può scaricare sul suo computer la musica del mio iPod. Ascoltiamo una registrazione di Iqbal Bano che canta Un Dekenje, Vedremo quel giorno, di Fazl Ahmad Faiz, durante il famoso concerto di Lahore negli anni più duri della repressione del generale Zia. La canzone dice: quando gli eretici e gli offesi siederanno in alto, tutte le corone saranno strappate via, tutti i troni rovesciati. Le 50.000 persone del pubblico intonano un coro di sfida, lunga vita alla rivoluzione. Dopo tutti questi anni, quel coro riecheggia in questa foresta. Strane le alleanze che si creano. Il ministro degli interni lancia velate e minacce a quelli che commettono l'errore di offrire sostegno intellettuale e materiale ai maoisti. Vale anche per la condivisione di musica. (Sussurra) All'alba dico addio al compagno Madhav e a Jori, al piccolo Mangtu e a tutti gli altri. Il compagno Chandu è andato a organizzare le moto e verrà con me fino alla strada principale. Il compagno Raju non viene. La salita sarebbe un supplizio per le sue ginocchia. La compagna Niti, super cercata, il compagno Sukdev, Kamla e 5 altri mi accompagneranno in cima alla collina. Appena ci incamminiamo, Niti e Sukdev tolgono la sicura al loro AK, come niente fosse, ma contemporaneamente. È la prima volta che glielo vedo fare. Ci stiamo avvicinando al confine. «Sai cosa fare se dovessero spararci addosso?» mi chiede distrattamente Sukdev, come se fosse la cosa più normale del mondo. «Sì», rispondo io, «dichiaro immediatamente uno sciopero della fame a oltranza». Si siede su una roccia e ride. Saliamo per una mezz'ora. Arrivati sotto il livello della strada, ci sediamo all'interno di una piccola nicchia rocciosa, completamente nascosti, come se stessimo preparando un'imboscata. Tendiamo l'orecchio al rumore delle motociclette. Quando arriva, il saluto deve essere rapido. Lal Salaam, compagni. Quando mi volto indietro, sono ancora lì. Salutano con la mano, un gruppetto sparuto, gente che vive con i suoi sogni, mentre il resto del mondo vive con i suoi incubi. Ogni sera ripenso a quel viaggio, a quel cielo di notte, a quei sentieri nella foresta. Vedo i calcagni della compagna Kamla nei suoi sandali logori, illuminati dalla luce della mia torcia elettrica. So che si starà spostando, starà marciando, non solo per se stessa, ma per tenere viva la speranza per tutti noi.
Along this line.
Abbiamo ascoltato l'ultima parte di un estratto dal libro di Arundhati Roy, Con gli insorti naxaliti nel cuore della foresta indiana, edizioni Porfido 2010. Audio a cura di Radio Alpi Libere.
Black holes.
Black holes. Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes.